Accomodatevi, fratelli. Questa mattina ho ritenuto opportuno interrompere momentaneamente la esposizione del libro di Neemia e leggeremo insieme e mediteremo brevemente, se è possibile, sul Salmo 23. Salmo 23. Una porzione cara ai nostri cuori. Salmo di Davide. Il Signore è il mio pastore. Nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli. Mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima. Mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo e la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Amen. Il Salmo 23, l'ho detto altre volte, lo ripeto sempre, è una di quelle porzioni della Scrittura che noi vogliamo maneggiare con cura, ci sembra di toccare quando lo prendiamo, soprattutto quando un predicatore vuole dire qualcosa sul Salmo 23, dovrebbe avere lo stesso sentimento di una persona che si accinge a pulire un pezzo di porcellana finissimo o una di quelle meravigliose creazioni di vetro di Murano. Sono tanto belle e tanto delicate che nel cercare di farle splendere di più le si può danneggiare in modo irreparabile. Ma questo non ci deve trattenere dal considerarlo. Lo conosciamo a memoria, per alcuni di noi è stato il salmo della nostra infanzia e certamente io, se qualcuno di voi mi farà il funerale, vorrei che questo salmo fosse letto al mio funerale, perché se Gesù veramente è stato il mio pastore, spero e desidero che lo sarà fino alla fine della mia vita. Ora, qui Davide, che ricordiamocelo, sua infanzia e nella sua giovinezza era stato un pecoraio, era stato un pastore, e usa due metafore, non una sola, ma due metafore per descrivere quale era la sua relazione con Dio. Ci vuole far comprendere qualcosa di come egli stesso avvertiva il senso della presenza di Dio, come si sentiva da Dio curato e anche privilegiato, e usa queste due metafore. E spesso noi, leggendo questa bellissima porzione della Scrittura, guardiamo a entrambe le metafore in modo, secondo me, eccessivamente romantico, e ci immaginiamo ci facciamo questa scena, vediamo una di quelle belle colline verdeggianti in primavera con il sole tiepido, con questo gregge che serenamente bruca l'erba e il pastore seduto che suona il flauto o l'arpa, e ci immaginiamo questa scena che comunica pace, tranquillità, felicità. Ma in realtà la vita normale del pastore e delle pecore è ben diversa, è vita faticosa per entrambi ed è anche vita pericolosa. Anzi, Vi ricorderete che al tempo di Davide il fare il pecoraio era anche un mestiere abbastanza disprezzato in Oriente. Infatti vi ricorderete che quando Samuele andò a cercare quello che nella famiglia di Isai doveva essere il nuovo re dopo Saul, tutti quanti i figli erano lì, ne mancava uno solo che era il più piccolo perché era fuori con le pecore. Quindi evidentemente non era il mestiere del primogenito, ma era il mestiere dell'ultimo genito. Era quello che faceva, come si dice, l'ultima ruota del carro. Quindi il pastore, noi spesse volte pensiamo che sia un mestiere così onorevole, bello, ameno, eccetera. Invece in realtà non è così. Come anche il paragonarsi a delle pecore, diciamo, non è neanche questa una bella metafora. Generalmente non si dice forte come una pecora, non si dice veloce come una pecora, non si dice sveglio come una pecora. Guardate le fotografie delle pecore, guardate le pecore negli occhi, non sono proprio l'immagine dell'astuzia e della indipendenza. Le pecore sono animali che hanno bisogno di essere curate. Le pecore sono animali che sono utilissimi perché ci danno la lana, perché ci danno il latte, perché diciamo ci danno anche la carne, ma le pecore sono degli animali che se non vengono curati non sopravvivono. Tant'è vero che appunto hanno bisogno di pastori, hanno bisogno di cani, hanno bisogno di protezione. E quindi comprendiamo che quando Davide usa questa metafora lo fa per altri motivi, per altre ragioni. E poi c'è una seconda metafora in questo salmo, ed è la metafora di un banchetto, la metafora di una cena. E qui, dopo che Davide parla di sé e del suo Dio come di una pecora che viene curata da un buon, grande, bravo, fedele, amorevole pastore, passa a dire usare un'altra immagine, che è quella di un ospite, di una persona che viene accolta nella casa di qualcuno che ha preparato per lui una cena, un banchetto. Ma anche questa immagine potrebbe suggerirci delle idee che non sono proprio esattamente quelle che sono contenute in questo salmo, perché vi voglio fare notare che quando Davide parla della sua partecipazione alla cena preparata dal Signore, dice che il Signore imbandisce a lui una mensa al cospetto dei nemici. Cioè non è una festicciola gioiosa in cui tutto va bene, dopo una bella e felice giornata di lavoro io lascio le mie occupazioni e passo del tempo con degli amici semplicemente per trascorrere una serata tranquilla. No, Davide sente il fiato dei suoi nemici dietro le sue spalle, li vede e li sente alle calcagna, però è nel luogo dove il suo ospite gli ha imbandito una mensa. Quindi chiaramente comprendiamo un po' meglio sotto questo aspetto, se guardiamo l'intero salmo in questo senso, noi chiaramente possiamo comprendere ancora di più il valore e il senso della gioia e del conforto che Davide descrive come avvertito dalla sua anima, perché appartiene al Signore, perché è ospitato dal Signore, perché è curato dal Signore, perché è nutrito dal Signore. E chiaramente anche questa, queste due metafore noi le vediamo ripetersi pari pari nel Nuovo Testamento. Gesù parla di sé come del buon pastore, Gesù parla dell'invito della salvezza come un invito a partecipare a una grande cena, a una grande festa che viene preparata da Dio. Ma che cosa possiamo imparare per quanto riguarda Davide, che dovrebbe riguardare anche noi? Perché qui la questione importante è porre la prima frase di questo salmo in formato interrogativo, cioè dire così: il Signore è il mio pastore? Perché Davide lo poteva dire, lui aveva affidato interamente la propria vita al Signore e poteva dirlo in modo affermativo e con grande coraggio, ma non è assolutamente scontato che tutto quello che noi leggiamo nella Bibbia si applichi a ciascuno di noi. La prima cosa che dobbiamo comprendere, che è la prima regola ermeneutica, è questa: che mica tutto quello che c'è scritto nella Bibbia si applica necessariamente a ciascuno di noi. Questo è l'errore di quelle persone che pensano che la Bibbia è una lettera scritta in modo personale da Dio a noi e che tutto quello che Dio dice nella Bibbia lo dice a me. Allora io apro la Bibbia, metto un dito e leggo qualcosa e dico: ah, ecco quello che mi sta dicendo il Signore. E sia nel bene che nel male, penso che qualunque parola che sta scritta nella Bibbia è rivolta proprio a me. E che io mi posso sostituire tranquillamente a Davide, a Geremia, a Giobbe, a Pietro, a Paolo, e pensare che cose che il Signore ha detto a uno di loro, o che ne so, ai Corinzi, ai Romani, necessariamente lo dica anche a me. Tutti quanti voi sapete la famosa battuta di quella persona che cercava la volontà di Dio nella Bibbia e, non sapendo quello che doveva fare in una certa situazione, la aprì a caso, puntò il dito e lesse, e Giuda corse ad impiccarsi e disse: Signore, cosa devo fare in questa situazione? Mi devo impiccare pure io? Chiuse di nuovo la Bibbia, la aprì, puntò il dito e uscì fuori: va e fa il simigliante. Ancora più spaventato da quella che sembrava una chiara direttiva di Dio, la aprì la terza volta e puntò il dito dove c'era scritto: quello che fai, fallo presto. In questo modo si può completamente travisare il messaggio della Scrittura. La Scrittura non ci ordina mai di impiccarci davanti a una difficoltà. E se ci ordina di fare la stessa cosa, ci ordina di imitare le persone nel bene e non nel male. Quindi dobbiamo comprendere il Salmo 23. Veramente, ciascuno di noi che lo legge può mettersi al posto di Davide? Purtroppo no, non tutti. Quindi la prima cosa che dobbiamo domandarci è: il Signore è il mio pastore? Come possiamo essere certi che Gesù è il nostro pastore? Gesù ha detto che le sue pecore ascoltano la sua voce e lo seguono. E allora le cose che io sto dicendo adesso non sono per tutti, non sono per tutti, ma sono soltanto per coloro che poi, in modo sereno e spassionato davanti al Signore, possono dire: sì, sarò pure una pecora zoppa, sarò pure la pecora nera, sarò pure una pecora che non è proprio delle migliori, delle più produttive, delle più docili, ma sono una pecora del Signore. Allora, se puoi dire così davanti a Dio, queste cose che ascolterai sono per te, perché le pecore del Signore hanno conforto nel presente. Davide afferma che la sua vita presente, la sua quotidianità, in qualunque situazione egli si trovasse, era quello della piena soddisfazione, del completo riposo e della gioia più profonda. Il Signore è il mio pastore, viene seguito immediatamente da un'altra affermazione: nulla mi manca. Se io ho Yahweh, Dio, come mio pastore, io ho veramente tutto ciò di cui ho bisogno, perché è Lui a provvedere per me la soddisfazione e a ogni mia necessità. Di che cosa ho bisogno? Ho bisogno prima di tutto di riposo. La vita ci stanca, le persone ci stancano, le situazioni ci stancano, e molte volte ho sentito dire alcuni: basta, non ce la faccio più, sono stanco, sono stanca. E non si parla semplicemente di una stanchezza fisica, la stanchezza peggiore è quella morale, spirituale, di chi ha dovuto affrontare per lungo tempo delle prove, delle difficoltà, una difficoltà che si protrae nel tempo. Eppure Davide poteva dire: il Signore è il mio pastore ed è Lui che mi fa riposare. Mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi fa riposare dandomi ciò di cui ho bisogno, da mangiare, da bere. Gesù l'ha detto: venite a me voi tutti che siete affaticati, oppressi, voi che siete stanchi, aggravati, io vi darò il riposo. E Dio ci dà il riposo, ed essere salvati, essere cristiani, significa proprio questo: entrare nel riposo di Dio, entrare in quel sabato che il Signore Gesù è venuto a inaugurare, entrare nel vero riposo. Noi certamente abbiamo il giorno del Signore, che è il giorno che appartiamo per adorare Dio, ma siamo già entrati nel sabato, nel momento stesso in cui abbiamo confidato in Cristo Gesù. E Davide poteva dire questo: Lui mi fa riposare in pascoli erbosi, verdeggianti, mi guida lungo le acque calme. E dice un'altra cosa molto importante: dice, Egli mi ristora la vita, mi ristora l'anima. Qui non si parla tanto semplicemente non sta ripetendo il concetto del nutrimento, cioè che mi riempie la pancia, non vuol dire il Signore mi riempie la pancia, ma molto probabilmente si riferisce a quelle missioni di recupero, di salvezza, che spesse volte i pastori dovevano fare nei confronti delle pecore, quando una di queste si smarriva, si perdeva, leggendo un po' sulla, appunto, debolezza e la fragilità delle pecore, una pecora che cade sul proprio dorso, che non riesca a girarsi, nel giro di poche ore muore. E quindi se una pecora cade in un fosso deve essere velocemente ristorata, deve essere recuperata, e Dio è questo genere di persona per Davide. Egli è colui che recupera e non che abbandona le pecore. Questa è una cosa importantissima. Noi non sappiamo quando scrisse Davide questo salmo. Potrebbe darsi che l'abbia scritto nella sua vecchiaia, pensando alla sua giovinezza, e se l'ha scritto nella sua vecchiaia, probabilmente questo ha ancora un significato più profondo, perché Davide ha fatto tante buone cose, ma purtroppo ne ha fatte anche di malvagie, e Dio però non lo ha abbandonato. I suoi peccati non sono stati per Davide, per quanto gravi fossero stati, il peccato di adulterio, il peccato di omicidio, il peccato di menzogna, il peccato di ipocrisia, il peccato di orgoglio quando voleva vantarsi dei numeri delle sue, del suo esercito e fece il censimento, il peccato di odio, a volte no, Davide anche lui cadde nella trappola della rivalsa, eppure Dio non lo abbandonò alla sua corruzione, non lo lasciò nella condizione in cui egli era caduto. Il Signore ristorò l'anima di Davide. Vi ricordate le bellissime parole che il profeta Natan gli disse quando Davide disse: io ho peccato davanti al Signore, ho fatto ciò che è male davanti a Lui. E Natan rispose immediatamente da parte di Dio: e Dio ha perdonato il tuo peccato. Ciò nonostante ci saranno delle conseguenze, ma il Signore ristorò più volte l'anima di Davide, e questo ci fa comprendere che Dio è un Dio misericordioso. Dio è un Dio misericordioso, e Gesù ci ha detto: beati sono i misericordiosi, a loro misericordia sarà fatta. Sapete qual è la cosa più triste che spesse volte come pastore io mi sono trovato a dover affrontare in alcuni di voi o in alcuni cristiani? Il fatto che ci si può avere una lunga storia di amore, aiuto, sostegno, bene fatto, però quando mi fai la prima, o la prima volta o la seconda volta o la terza volta che fai qualcosa che non è secondo le mie idee, io ti distruggo, oppure non voglio avere più nulla a che fare con te. Questo non è il modo in cui si comporta Dio con noi, grazie a Dio. Se il Signore non fosse stato misericordioso con me, dove sarei io? Dove sareste voi? Se voi non foste misericordiosi nei miei confronti e io misericordioso nei vostri confronti, questa Chiesa non esisterebbe, perché beati quelli che sono misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. E questo è le missioni di salvezza che Dio fa, e soprattutto qua Davide continua dicendo: nel presente io posso essere sicuro che il Signore mi guida. Io ho un altro bisogno, ho bisogno di essere guidato, non solo dove posso trovare cibo, non solo dove posso trovare riposo, ma ho bisogno di essere guidato là dove la mia vita possa trovare scopo, senso. Io ho bisogno di sentirmi al centro della volontà di Dio. Non mi basta tirare a campare, ho bisogno di essere guidato e di avere la certezza che Dio sta facendo per me quello che io non sono sufficientemente saggio per poter fare. Come faccio io a essere certo di essere là dove Dio mi vuole? Beh, prima di tutto devo ascoltare i Suoi comandamenti. Sono i comandamenti di Dio quelli che ci portano lì dove Dio ci vuole. Me l'avete sentito dire più volte, ma io ho sempre detto che noi non dobbiamo avere mai paura di ubbidire ai comandamenti di Dio, anche quando sembrerebbe che per ubbidire ai comandamenti di Dio ci stiamo mettendo in mezzo ai guai. Ho sempre detto che se io per ubbidire ai comandamenti di Dio mi dovessi trovare davanti alla porta dell'inferno, potrei avere la franchezza con la porta dell'inferno alle mie spalle, alzare gli occhi al cielo e dire: Signore, vedi dove sono arrivato? Ci sono arrivato perché sto ubbidendo ai tuoi comandamenti, adesso tirami fuori di qui. Ma se io alla porta dell'inferno ci vado coi miei piedi, disubbidendo a Dio, oh sì, posso sicuramente continuare a supplicarlo, e lì alla porta dell'inferno, prima di varcare quella soglia, umiliarmi e chiedere perdono e supplicarlo per il ravvedimento, e Dio nella sua misericordia potrebbe anche tirarmi fuori da là. Ma se ci sono arrivato con la mia disubbidienza, certamente è una situazione più seria e più grave. Dio ci guida con i suoi comandamenti, c'è un altro modo in cui ci guida, ed è mediante i cordiali consigli delle persone che lo conoscono e che ci amano. E questa è una delle grandi benedizioni di far parte di una chiesa, dove noi abbiamo comunione con persone che ci amano e che conoscono Dio, e noi dobbiamo imparare a discernere mediante i consigli e le decisioni della Chiesa anche la volontà di Dio. Vi ricordate quando Gesù ha parlato del potere della Chiesa? Lo ha fatto il cosiddetto potere delle chiavi, o quando Gesù ha detto: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro. Lo fa nel contesto di una assemblea di chiesa o di una volontà espressa dalla chiesa che agisce in conformità con la volontà di Dio. Noi spesse volte ci possiamo trovare non sapere cosa dobbiamo fare, ed è per questo che il Signore ci pone in una comunità di santi, è per questo che il Signore ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come pastori, dottori, evangelisti, è per questo che il Signore ha stabilito la comunità dei credenti, affinché stando insieme agli altri e ascoltando e seguendo la guida del popolo di Dio, noi non ci smarriamo. Nel libro dei Proverbi, e se ricordo bene è proprio il versetto 1 del capitolo 18 di Proverbi, dice: chi si separa dagli altri cerca la propria soddisfazione e si irrita contro tutto ciò che è giusto. Questo è il beneficio del gregge: stare unito, stare insieme, seguire la guida di coloro che indicano la strada da percorrere. Io odio prendere delle decisioni. Io non lo so se qualcuno di voi è così felice nel prendere le decisioni per sé, tanto più prendere delle decisioni che coinvolgono altri. In questi giorni se ne sono state dette di tutti i colori contro il governo, il presidente del Consiglio dei Ministri. Abbiamo sentito anche di proteste che in certe zone d'Italia si sono sollevate: perché non ci fanno lavorare, vogliamo tornare a lavorare, vogliamo tornare alla nostra vita. Io non vorrei essere al posto del capo della protezione civile, non vorrei essere il primo ministro in questi momenti, non vorrei avere responsabilità che coinvolgono, che una volta prese delle decisioni coinvolge la vita di milioni di persone. Io odio prendere delle decisioni per me, figuriamoci decidere per altri, ma a volte è assolutamente necessario. A volte è assolutamente necessario. E per prendere delle decisioni bisogna seguire certi principi, e ci sarà sempre qualcosa che ci farà protendere in un lato e in un altro, e ci sarà sempre qualcuno che sarà contento della decisione e altri che saranno scontenti. Non siamo sempre nella posizione di poter fare come fece Abramo con Lot. Abramo era un altro di quelli che odiava prendere delle decisioni. Disse: vabbè, decidi tu, Lot. E Lot decise di andarsene nel piano, e allora lui se ne andò nelle montagne. Ma noi vorremmo fare così, ma a volte non è così che Dio ci guida. A volte dobbiamo assumerci delle responsabilità. Ma Dio comunque, anche quando dobbiamo prendere delle decisioni difficili, dobbiamo riconoscere che c'è la mano e la benedizione di Dio, perché Lui è il nostro pastore. Nel presente possiamo stare sereni, il Signore promette di non farci mancare alcunché. Così che ci sentiamo? Allora, Se sei una pecora del Signore, se puoi dire il Signore è il mio pastore, probabilmente non dovresti essere una di quelle persone che mormora, che si lamenta o che vorrebbe essere in un altro posto da dove si trova adesso. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca, e Lui mi porta nei pascoli che sono adeguati per me. È molto facile, come si dice, l'erba del vicino è sempre migliore, ma ricordiamoci che l'erba che noi stiamo mangiando è quella che Dio ha provveduto per noi. Ringraziamolo per questo. Quindi conforto nel presente. E il futuro? Il futuro come sarà per le pecore del Signore? L'immagine del gregge ci dà l'idea di un popolo in cammino. Il gregge è sempre in cammino, solo la notte si ferma per riposare. E nel camminare in questo mondo si presentano dei pericoli, ci sono gli imprevisti, c'è il male, ci sono i nemici, c'è la morte, ci sono le malattie, ci sono le sofferenze, ci sono i virus. E Davide ne è consapevole, egli sa chi è e conosce bene quali sono le sue debolezze, ma ciò che fa la differenza, ciò che fa la differenza è il fatto che con lui c'è il suo pastore. Con me c'è il mio pastore. Ed è appunto spesso seguendo i sentieri di giustizia presso i quali Dio ci guida che noi andiamo a trovarci in certe situazioni, andiamo a dover passare nella valle dell'ombra della morte. Questo è purtroppo la realtà. Che cos'è questa valle dell'ombra della morte? La valle dell'ombra della morte è qualunque situazione che ci spaventa, qualunque situazione potenzialmente pericolosa, qualunque situazione che potrebbe essere dolorosa per noi. La valle oscura, che significa forse che cadiamo nel peccato, che significa che siamo nel giusto, no, è la normale esperienza di vita del credente. Nella vita del credente ci sono le esperienze gioiose, felici, e ci sono le esperienze dolorose e di oscurità, ma è il luogo attraverso il quale siamo condotti da Dio. Questo è quello che dobbiamo, di cui dobbiamo avere la certezza. Se siamo una pecora del Signore, se facciamo parte del suo gregge, e se insieme alle altre pecore in un certo momento della nostra vita attraversiamo la valle dell'ombra della morte, non possiamo che riconoscere che questa è la volontà di Dio per noi. E se è la volontà di Dio per noi, è la cosa migliore per noi, perché il Signore ha promesso e ha mostrato di essere in grado di fare sì che tutte le cose cooperino al bene di quelli che amano Dio. Se foste stati al posto di Giuseppe, chi di voi avrebbe voluto fare l'esperienza che ha fatto Giuseppe? Chi di voi avrebbe voluto conoscere l'odio dei propri fratelli? Chi di voi avrebbe voluto conoscere la umiliazione di essere calunniato da una donnaccia? Chi di voi avrebbe voluto trascorrere degli anni in galera, in una prigione, non a un hotel a 5 stelle, ma una prigione egiziana? Chi di voi avrebbe voluto subire l'umiliazione di essere innocente e dover pagare per ciò che non si è fatto? Eppure Giuseppe alla fine della sua esistenza, della sua vita, poté dire: non vi preoccupate, non siete stati voi che mi avete mandato qui, ma è stato Dio che lo ha fatto affinché io vi conservassi in vita. E se ci pensate, da che cosa è iniziato tutto? Tutto è iniziato quando suo padre ha avuto la felice idea di regalargli un vestito, ma non se lo poteva risparmiare. Giacobbe di fargli quel vestito con le maniche multicolore. E se non ci fosse stato quel vestito, non ci sarebbe stata l'invidia dei suoi fratelli, e se non ci fosse stata l'invidia dei suoi fratelli, non ci sarebbe stato l'odio, e non ci sarebbero state, non ci sarebbe stata la sua vendita ai predoni, e non ci sarebbe stato tutto il resto, non ci sarebbe stato Israele in Egitto, non ci sarebbe stato Mosè, non ci sarebbe stata la redenzione. Tutto è partito da un abito che il padre di Giuseppe volle regalargli. Noi spesse volte pensiamo che una cosa piccola è una cosa piccola, ma nel piano di Dio nessuna cosa è piccola. Ci avete pensato? Noi abbiamo una speranza per il futuro e per questo non dobbiamo avere paura. Anche se camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei ma alcun male, perché tu sei con me. Isaia diceva così: quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Se Dio è davvero con noi, quando non se attraverseremo, ma quando le attraverseremo queste acque? Fratelli, stiamo invecchiando, tutti quanti stiamo invecchiando. E quando attraverseremo le acque profonde della malattia, della sofferenza che ci porterà alla morte, chi sarà accanto a noi? Oh sì, speriamo che ci siano le nostre mogli o i mariti o i figli, ma ricordatevi che sicuramente non mancherà dallo starci accanto colui che ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Questo è il nostro conforto per il futuro. Io vi vorrei dire che se voi seguite Gesù, il vostro futuro sarà radioso, e che non avrete prove, e che non avrete difficoltà, e che andrete di bene in meglio, e che non dovrete passare neanche la morte, perché Gesù sta per tornare, e quindi sarete trasformati e portati. Ve lo vorrei dire, ma sarei un bugiardo. Io vi dirò, fratelli, alcuni di voi presto passeranno le grandi acque, presto passeranno il fuoco, presto passeranno la prova, e questo potrei essere io o voi. Ma sappiate una cosa: in qualunque situazione il Signore sarà con voi, sarà con me, se siete delle pecore del suo gregge. E concludo dicendo che questo pensiero della sovranità di Dio nella vita dei cristiani non solo ci dà pace nel presente, non solo ci dà speranza nel futuro, ma ci darà anche una certezza per l'eternità. Noi non abbiamo sperato in Dio soltanto per questa vita, non è vero? Così si concludeva la mia lettera pastorale che vi ho mandato in questi giorni. La mia preoccupazione non è come vi comporterete voi o come mi comporterò io nel tempo del coronavirus. Scusatemi, ma mi tiro un po' più indietro che c'è il sole. Non è come vi comporterete così. Io, chi lo sa, se l'epidemia dovesse giungere qui in Sicilia, scoppiare un focolaio, io continuerei a prepararmi, e se il Signore mi dà la salute e mi risparmia, continuerei a predicare anche le sedie vuote. Sarà una cosa strana, ma lo farò, mi seguirete da casa vostra, no? Se dovesse esserci un'ordinanza come quella che hanno avuto in Lombardia, il culto continuerà, insomma, se io stesso non sarò ammalato. Ma noi non dobbiamo preoccuparci tanto di questo. Quello che mi preoccupa di più è un'altra cosa, come vi dicevo. Cosa succederà se davvero ci sarà un giorno, un momento in cui ognuno di noi, per mostrare la nostra fedeltà a Dio dovrà essere, e sarà costretto a dover affrontare delle vere persecuzioni o dei veri pericoli. Cioè, uno dei pericoli più gravi per noi, che non viviamo in una nazione dove c'è una persecuzione così aperta come una di quelle nazioni islamiche, eccetera, è la secolarizzazione, è l'attaccamento alle cose di questa vita che non ci permette di fare quello che è l'essenziale della vocazione cristiana, cioè rinunciare a noi stessi, prendere la nostra croce e seguire Gesù. Siamo davvero di quel genere di persone che hanno sperato in Cristo soltanto per questa vita? Se abbiamo sperato in Cristo solo per avere una buona vita, una buona famiglia, una buona posizione, siamo i più miserabili degli uomini, dice la Scrittura, dice l'Apostolo Paolo. Ma noi dobbiamo considerare il presente ed esprimere la nostra speranza per il resto del nostro pellegrinaggio terrestre, ma dobbiamo guardare ben più in là, la nostra visione si deve allargare, e perché dobbiamo guardare al nostro destino eterno. Questi uomini dell'antichità avevano una teologia dell'aldilà, ce l'aveva sicuramente Giobbe, che dice al capitolo 19: io so che quando la mia carne sarà distrutta, io con i miei occhi vedrò Dio, lo vedrò a me favorevole. Cioè non pensava, capitolo 19, versetti 26 e 27 di Giobbe, che dopo la vita, dopo questa vita c'è il sonno e c'è l'oblio. No, lui credeva in una vita oltre la vita. E lo stesso Ecclesiaste, lo stesso Salomone dice: tu hai messo nel nostro cuore il pensiero dell'eternità. Non solo per questa vita noi esistiamo. E Davide, nel Salmo 23, ci dà la stessa idea: io abiterò nella casa del Signore per giorni lunghi o per giorni eterni. Lui guardava avanti, e questo gli dà una grande certezza. Cosa c'è di più precario della vita di un povero animale indifeso come una pecora? Ma che cosa c'è di più precario di una persona che si trova inseguita dai nemici? Ve lo dicevo all'inizio: tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. È questa l'immagine. Pensate, qui c'è Davide che sta mangiando davanti a una tavola imbandita, piena di ogni ben di Dio, e di fronte a lui ci sono persone che lo odiano e lo vorrebbero distruggere. E mentre questi stanno immaginando come possono uccidere e distruggere Davide, Davide prende la coscia di pollo e se la mangia e continua a bere il vino e le cose che Dio ha provveduto per lui. Tu imbandisci davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici e la mia coppa trabocca. Sono sereno perché sono protetto da te. Nell'antichità, chi era ospitato da qualcuno, l'ospite aveva il dovere di essere il protettore di chi era dentro la sua casa. Lo impariamo dalla storia di Lot, per esempio. Quindi lui lì, Davide dice: io mi sento al sicuro, anzi non solo sono al sicuro, rifocillato e sto mangiando, ma mi sento guarito e profumato. Il mio capo è unto di olio. Vi ricordate che Gesù si lamentò perché, entrando in casa di Simone il fariseo, questi non gli aveva fatto neanche il gesto più normale di ungere il suo capo con olio? Ma qui Davide dice: io sono onorato dal capo famiglia, che è il mio Dio, che mi unge il capo con olio. Cioè, in altri termini, non sono seduto in un angolino, sono l'ospite d'onore a casa del mio Dio, e c'è sovrabbondanza di ogni bene, e questo per tutta la vita e anche oltre. E questo è il cielo. Nella casa del Padre mio ci sono molte stanze, e questa è la base della sicurezza di Davide. Io ho concluso. La grande domanda della nostra vita, quindi, deve essere: davvero il Signore di Davide è anche il mio Signore? Davvero il pastore di Davide è anche il mio pastore? Ragazzi, bambini, adulti, anziani, frequentatori, è davvero con la stessa sicurezza che Davide esprimeva in questo salmo che ciascuno di noi può dire: Yahweh, il Dio di Israele, Gesù Cristo, è il mio pastore, è il mio pastore. Gesù ha applicato questo salmo a se stesso quando ha detto: io sono il buon pastore che ha dato la sua vita per le pecore, il buon pastore che protegge la tua vita dai ladri e dai briganti, il buon pastore che ha promesso che nessuno potrà rapire le sue pecore dalla mano del Padre. E questa mattina, fratelli, vogliamo andare a Dio e confessare le nostre mancanze. Cosa possiamo confessare? Beh, se siamo delle pecore che stanno seguendo ciascuno la sua propria via, pecore erranti, pecore ribelli, possiamo andare a Lui dicendo: Signore, raccoglimi, vienimi a recuperare. Sono caduto sulla mia schiena e tra poco io morirò se non mi vieni a recuperare. Questa è una buona preghiera per qualcuno tra voi. Oppure possiamo confessare la nostra indifferenza. Signore, io ti ho conosciuto come mio pastore, ma confesso che il mio cuore oggi non si rallegra in te, non gioisce in te, non sente quel senso di soddisfazione, di pace, di tranquillità, di pienezza, di comunione, di sicurezza. Mi lamento quando passo nella valle dell'ombra della morte, ho paura, non ti sento vicino, non sento il conforto del tuo bastone, della tua verga. Forse questo è un momento per confessare che il nostro cuore si è intiepidito davanti a Dio e che non riusciamo a sentire bene la voce del nostro pastore. O forse è il momento in cui dobbiamo confessare il nostro orgoglio, perché piuttosto che considerarci delle pecore che hanno bisogno di essere guidati, abbiamo pensato di essere dei leoni o di chissà che altro genere di animali. Pecora sei, e quanto pecora hai bisogno del buon pastore. Vogliamo confessare la nostra scontentezza, le nostre paure, i nostri lamenti. Prendiamo Cristo come nostro pastore e avremo conforto nel presente, speranza per il futuro e certezza per l'eternità. Chiniamo il capo, preghiamo. Grazie a te, o Padre nostro. Signore, noi ti ringraziamo per questa meravigliosa porzione della tua parola. La questione fondamentale in questo momento non è tanto celebrare te come buon pastore, grande pastore, sommo pastore, pastore misericordioso, amorevole, benigno, fedele, adeguato. Ma la questione importante questa mattina è, oh Signore, sapere se davvero apparteniamo a te, se davvero siamo una di quelle pecore, per quanto malaticce, per quanto zoppicanti, per quanto ribelli, che appartengono al tuo gregge. Questo è quello che conta, oh Padre Celeste. E ti prego per me stesso e per i miei fratelli che possiamo nuovamente sentire in modo chiaro e potente e glorioso il senso della tua vicinanza, il privilegio di essere curati e custoditi da te. Aiutaci, oh Signore, a superare e a vincere ogni nostra paura, e a superare ogni difficoltà nella certezza che tu sei colui che ci difende. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle.